Un giorno ci metteremo magari a fare anche la nostra personale collezione di figurine, Nick, con tutti gli ascoltatori in giro per il mondo che ci ascoltano, ci seguono, sono parte integrante di Stadio Aperto al 331-8200-213. È bello che ci siano anche di queste incursioni che arrivano dalla regia, puntuali e presenti a gamba tesa, che noi accettiamo con grande gioia. Eccezionalmente oggi, caro Nick, è una deroga di fatto perché l'appuntamento fisso è il giovedì. Oggi, in via del tutto eccezionale, di mercoledì ritroviamo Antonio Di Gennaro. Ciao Antonio.
Ciao Antonio.
Buonasera a tutti. Comunque, San Pietroburgo, io non lo so, ho fatto i mondiali, non ci sono stato purtroppo in quei 45 giorni. Bel posticino, mi hanno detto.
Vabbè, quando prenderemo i diritti televisivi del campionato russo e sarai commentatore tecnico, ci manderemo, va bene Antonio?
Prendi i diritti televisivi? Ti spingete così?
No, nel senso, se ti fa piacere con, o con Bev o con Cecca, praticamente tu fai il commento tecnico, ti piacerebbe?
A voglia.
Sento grande subito. Entusiasmo in tutto.
No, parliamone subito.
A questo punto la responsabilità è sulle spalle di Nick, dice, quindi è lui che deve prendere contatti con la Russian Premier League.
Ormai c'è esperienza, ragazzi.
Appunto.
C'è esperienza, è vaccinato. Sì. Sei vaccinato o no?
No, sì, ancora non rientro. Sono abbastanza in là con gli anni, ma ancora non rientro nella mia fascia. Io ho chiesto la deroga in questo caso, ma mi hanno detto no.
Quante
ancora...
deroga l'avevi chiesto?
Lo so, se ne è 2, 3, 4, 5, 6. Noi siamo tutta una deroga, caro Antonio. E invece, tornando su quello che insomma vivremo stasera, dai, sbilanciati anche tu sullo spettacolo che speriamo ci possano offrire Paris Saint-Germain e Manchester City. Doppio confronto, chi vedi favorito?
Ma devo dire la verità, ho visto il PSG quest'anno che mi dà la sensazione anche l'anno scorso, insomma, tutto quest'anno, di avere anche la mentalità giusta per poter arrivare e anche vincere la Coppa. Però insomma, qui parliamo anche del City, che c'è un allenatore che ovviamente ogni anno ha cercato e cerca sempre con la proprietà anche loro di ottenere questo traguardo prestigioso per questa società, perché ha investito tanto, ora non so, euro più euro meno, insomma, mi sembra oltre il miliardo di euro nei 4 anni, quello che è stato Guardiola, per poter centrare diciamo un obiettivo che poi è quello più importante, che riguarda tutte le società italiane, europee e internazionali. Quindi, però il PSG ho una piccola percentuale in più di do quest'anno, anche perché ultimamente ho visto la qualità che davanti hanno espresso Neymar, Mbappé e altri. Quindi insomma vedo un attimino Di Maria, vedo un attimino favorito il PSG, però insomma sono dettagli, nel senso sono due squadre che hanno del talento in tutti i settori. Davanti devo dire che, ripeto, PSG mi dà una sensazione diversa, proprio anche di estetica che ho visto nelle ultime partite, che veramente, insomma, per chi ama il calcio come noi, insomma, fa ben vedere, anche se poi, insomma, il City, ho letto, non so se quella è la formazione, per certi versi Guardiola ci sorprende sempre, no? Ho visto un attacco con Bernardo Silva finto 9, non gioca Sterling, non dovrebbe giocare neanche Agüero, non dovrebbe giocare neanche Juan Jesus, quindi insomma vedo un pochino più favorito il PSG, però è una partita da godersi, ultimamente non tante, ma questa credo che sia un appuntamento al di là, diciamo, di ieri sera di Real Chelsea, che ovviamente è finita 1-1 e sicuramente tutto in gioco, da un 50-50, questa, la partita di stasera rappresenta veramente, non dico una finale, ma due squadre che propongono un calcio veramente di grandissimo livello tecnico e spettacolare.
Antonio, posso chiederti di spendere, non certo le prime, ma insomma a maggior ragione dopo il gol di ieri, altre parole su Karim Benzema, perché poi alla fine soprattutto
molto sottovalutato,
cioè nel post Cristiano Ronaldo al Real Madrid è stata più netta l'assenza per Cristiano Ronaldo di un Benzema che viceversa.
Ma infatti Cristiano negli ultimi anni tutto al Real Madrid, soprattutto con la, diciamo, la saggezza e l'intelligenza di Zidane, che è stato uno dei più grandi calciatori a livello internazionale, quindi sa diciamo di calcio come pochi, e quindi il lavoro di Benzema è stato fondamentale, l'ha gestito in maniera proprio accentellinata nel suo presente, come giusto che sia anche a giocatori che vogliono scendere sempre in campo perché vogliono far gol, vincere e quant'altro, però è stata una gestione veramente oculata con molta parsimonia e si sono visti i risultati. è ovvio che alla Juventus non c'hanno Benzema, quindi Morata non è Benzema, con tutto il rispetto e la qualità del giocatore. Ma Benzema è uno tra i più forti da minimo 10 anni, centravanti europeo e europei, quindi a livello di Lewandowski, a questi livelli, quindi credo che sia veramente a volte sottovalutato, perché poi lui è a tutto, fisico, tecnica, intelligenza, velocità, capacità realizzative, centravanti veramente a livello mondiale. E quindi il Real Madrid, come ho detto anche l'ultima volta, poi ha un centrocampo che ancora non ce l'hanno in tanti, forse nessuno, che poi ieri non sono stati, diciamo, importanti dal punto di vista come prestazione, no? Ho visto anche altri, però sì. Due giocatori, non metto Casemiro, ma io soltanto Modric e Kroos, insomma rappresenta ancora la forza di questa squadra, non a caso anche quest'anno è arrivata in semifinale e sicuramente può arrivare alla finalissima.
Io invece, Antonio, per chiudere la parentesi internazionale, mi porto un po' avanti, no? Su quella che sarà la sfida di domani contro...
Tra
la... Sì, noi ti sentiamo, Antonio, tu ci senti?
Eccomi.
No, stavo dicendo, mi porto avanti di un giorno alla sfida di domani sera, no? La prima partita, quella di andata tra Manchester United e Roma. Il pronostico sembra, no, abbastanza indirizzato. Questa Roma può, a tuo avviso, guadagnarsi la finale nel doppio confronto? O è proprio un'impresa?
Che sia un'impresa sì, però non così magari come possono pensare tanti. È sempre una partita di calcio dove il Manchester United è una grande squadra, però insomma non è quello di una volta, anche se sta piano piano ci può arrivare, visti anche i grandi giocatori che ha, soprattutto per l'età che hanno. Però la Roma deve interpretare la partita ovviamente cercando di mettere sul campo, oltre la tecnica, la tattica, ma soprattutto la personalità. Queste sono gare dove la personalità, e lì non so quanti giocatori hanno questa capacità, perché molti sono giovani, parlo ovviamente della Roma, però il rientro di Smalling già è qualcosa di importante, nel senso a livello difensivo il recupero è stato fatto proprio in virtù di questa semifinale. Quei giocatori che ti possono dare qualcosa anche per gli altri che sono, diciamo così, forse un pochino inesperti. E quindi poi ovviamente ho citato Smalling, posso citare Pellegrini anche se è giovane, però la personalità ce l'ha, e poi Edin Dzeko, e credo che anche Mkhitaryan è un giocatore che ha queste caratteristiche, perché è abituato negli anni a giocare queste partite a certi livelli, però poi Edin Dzeko che per vari motivi, diciamo per problematico allenatore, a livello di infortuni, Covid e quant'altro, anche lui non si è espresso nel migliore dei modi, poi sembra che possa andare via come poteva andare via a giugno scorso, però Edin Dzeko può fare la differenza, l'ho sempre detto e lo ripeto, se Dzeko sta bene è mezza squadra della Roma, e non me ne vogliono di altri, proprio per il suo spessore a livello tecnico, tanto di personalità, e proprio per come riesce lui a dare i tempi alla squadra. Se questi tre giocatori, non citati tre, possono essere anche poi diciamo lo Spinazzola, giocatori il Veretout, però questi tre mi sembrano quelli che proprio uno per settore possono dare quell'aspetto di personalità che serve proprio in determinate gare. Ricordiamoci che poi c'è il ritorno, però già da domani sera è indicativa come la Roma possa interpretare questa gara, che poi gli è rimasto l'unico vero obiettivo, perché in campionato, dopo le due sconfitte pesanti, anche aver subito 3 gol a partita, questa la dice lunga che dovrà trovare degli equilibri proprio difensivi, perché se andiamo a vedere l'attacco del Manchester United, beh, insomma fa un po' mette un po' i brividi.
Antonio, visto che molti risultati sportivi sono ancora in bilico, e quindi conseguentemente è anche in bilico da un lato il giudizio che si può dare sul lavoro collettivo, no? Ma soprattutto rischia di tornare in bilico anche la posizione di tanti allenatori. Ti saresti sorpreso, ecco, di un eventuale Milan nella stagione 21-22 non allenato da Pioli, nel caso in cui non dovesse arrivare tra le prime quattro?
Di tutto, perché ne parlavo proprio oggi anche ho detto ai lavori, ai colleghi, e insomma molti allenatori si hanno messo una per una di squadra, ma anche la stessa Inter, ovviamente con la vittoria ormai insomma sarebbe stato un trambusto dello scudetto di Conte, con un anno ancora di contratto, e lì sta proprio a valutare l'aspetto societario, lo stesso Juventus, lo stesso Milan, per vedere come andrà la stagione. Cioè in Milan ovvio, se non dovesse centrare il piazzamento centro, se sarebbe veramente una debacle inaspettata. Lì conta, secondo me, sì, l'organico è buono, in prospettiva abbiamo sempre detto, però se non ritorna il vero Ibra diventa un problema in queste partite, perché ha un calendario difficile, la squadra che, l'ho detto più volte, è partita il 2 luglio, quindi preliminari, un campionato
pressante col Covid e quant'altro, infortuni come abbiamo avuto tutti, ma il Milan ancora di più. Quindi se non rientra Ibra a pieno regime, non soltanto tecnico, realizzativo, ma proprio per quella personalità che dicevo prima del giocatore della Roma, che può dare e ha dato alla squadra, la vedo difficile. Quindi potrebbe mettere, ritornare in ballo tutto. Il discorso Napoli legato sembra che vada via Gattuso, ma sta finendo un campionato di grandissimo livello, a livello dei risultati, ma soprattutto a livello di gioco, di qualità dei propri calciatori. La Lazio, se non c'entra la Champions, è sempre stato lì il problema, doveva già rinnovare da 3-4 mesi Simone Inzaghi, quindi per non parlare anche delle altre squadre che lottano per non retrocedere e quelle che devono fare un piazzamento per l'Europa League. L'unica squadra che mi sembra che non ci dovrebbe essere degli stravolgimenti è l'Atalanta di Gasperini, che anche quest'anno sta dimostrando di essere quella squadra a livello italiano, ma che rappresenta un po' l'Europa per come gioca, credo non ci siano problemi. Per il resto può entrare in ballo tutto, non so se dimentico. Oh, beh, insomma, la Roma sappiamo, almeno dicono tutti, che Fonseca ormai è. Dovrebbe arrivare Sarri, nonostante possa vincere l'Europa League, che automaticamente darebbe la Champions League di diritto alla proprietà. Però io dico che ci sarà veramente un valzer di panchina, lo diciamo tutti gli anni, ma quest'anno ancora di più, in virtù del fatto che magari ci dovranno essere anche un ridimensionamento dal punto di vista economico, ma non soltanto perché c'è stato il Covid, perché poi se no si torna a riparlare della problematica della Superlega. Le società si sono indebitate non per il Covid, ma si sono indebitate per problemi atavici a prima del Covid.
Antonio, a proposito di Ibrahimovic, detto ed è innegabile insomma il contributo, lo step mentale che Ibra ha dato all'ambiente dal suo arrivo, è altrettanto innegabile che in questa stagione, a poche gare dal termine, Ibrahimovic...
C'è il problema di Donnarumma,
Sì, sì, poi ci arriviamo, però ti dico, Ibra 17 presenze in Serie A, quindi sostanzialmente il 50%. Ti chiedo, questo quanto cambia, in un certo senso, non so se stravolge o meno, però anche l'idea per la prossima stagione di un vice Ibra. Cioè, il Milan mi sembra che, vedendo anche gli anni di Ibra e il rendimento di Ibra da un punto di vista fisico, qui abbia bisogno di un titolare, cioè più di un Vlahovic che di uno Scamacca. Non so che ne pensi.
Assolutamente sì, anche perché quest'anno a gennaio, e l'avevo anche avvallata, no, il ritorno di Mandzukic, ma Mandzukic ha perso proprio dal punto di vista fisico, e lui doveva tornare l'anno prima, nel senso si parlava già della Fiorentina oppure a giugno, cioè, perché poi quel campionato che ha fatto fuori dall'Italia non sono campionati che possono dare, che possono mantenere una certa condizione dal punto di vista sia fisico, tecnico, motivazionale, e quindi è stato non è stato produttivo per Pioli, anche in virtù delle assenze di Ibra. E quindi sono d'accordo, ci vuole un giocatore che sia già pronto, perché è normale, al di là del piazzamento che otterrà il Milan, però sicuramente sì. Ibra ovviamente ha avuto situazioni diverse, quindi potrà gestire anche in maniera appunto diversa questo prossimo campionato, in virtù del fatto che se anche un attaccante di forte, giovane, è già pronto, beh, ovviamente il Milan può ovviamente stare tranquillo dal punto di vista offensivo. Però in questo credo sia fondamentale.
Volevi aggiungere su Donnarumma, perché poi c'ho da fare una domanda su Pirlo.
Anche lì una problematica di fondo, perché sai, anche nei precedenti anni, no, ci ricordiamo appunto della difficoltà, il rapporto con i tifosi per questo prolungamento, cifre e quant'altro. Io dico, come mi sembra di aver sentito tempo fa sia Costa Curta, nel senso, se uno ama la propria squadra, la propria maglia, certo c'è un procuratore importante, però se vuole rimanere al Milan io credo che non ci sono problemi. Quindi poi bisognerà capire, e potrebbe essere un problema, perché perdere Donnarumma secondo me è un problema per l'età che ha, per la qualità che ha espresso, per il miglioramento di questi anni. Ricordiamoci, ha 22 anni, il portiere nazionale, quindi è uno spessore importante. Se dovesse andare via Donnarumma, lo so, ci sono i portieri in grado di sostituirlo, ma non so a questo livello. Quindi anche quello credo sia una situazione dove la società dovrà operare molto attentamente, con molta saggezza, con molta intelligenza, e credo che poi il calciatore, ripeto, se vuole rimanere, se ama la maglia, non ci sono problemi.
Io invece su Pirlo volevo farti fare un ragionamento che io condivido, che ha fatto prima Francesco Benvenuti. Cioè, non c'è bisogno di aspettare, ormai siamo arrivati alla fine del campionato, e probabilmente non c'è bisogno, no, di aspettare se la Juventus va in Champions League o meno per capire se Pirlo può essere ancora allenatore della Juventus. Invece alla fine, no, sembra proprio che se Pirlo arriva quarto, allora può restare a allenare un altro anno la Juve. Se Pirlo arriva quinto, allora bisogna cambiare. Cioè, io credo che non possa essere solo il risultato sportivo, no, che possa decidere il futuro di un allenatore. Cioè, quindi, ecco, tu hai già detto, hai già iniziato la risposta, per cui ti lascio la parola.
Sono d'accordo, perché ovviamente il piazzamento serve alla Juventus. Ora, aperta parentesi, se non dovesse arrivare in Champions League, sarebbe, non dico una catastrofe, ma quasi, visti anche i chiari di luna che hanno dal punto di vista proprio degli ultimi bilanci che poi sono stati messi proprio a luce del giorno. E quindi sì, non cambierebbe il giudizio, ma poi l'ha detto anche lui, no, nell'ultima intervista dopo Fiorentina e Juventus, che ovviamente sia io che la società non siamo contenti, soprattutto io del mio lavoro, ma questo poteva essere messo in preventivo all'inizio della società, perché quando cambi, al di là dello spessore tecnico di un giocatore straordinariamente bravo, però l'allenatore è tutto un altro discorso, soprattutto in un ambiente che si conosce la società, i giocatori stessi che ci hanno giocato insieme, ma poi l'allenatore cambia tutto, cambia proprio ogni tipo di dettagli, di strategia, di comunicazione, di tutto, proprio di allenamento, di proposta, di motivazione. E quindi in questo, non, anche se dovesse arrivare sesto o quarto, non cambia giudizio. Certo, se arriva quarto rende meno, diciamo, problematica la cosa, perché dal punto di vista economico la società può respirare, però il giudizio di Pirlo è un giudizio che tutti pensavamo e si è espresso così. Poi, riaperta parentesi, poi c'è anche la responsabilità dei calciatori, se no, io su questo devo dire che gli allenatori, ok, poi è rapportato sempre alla qualità, quando nascono annate così non si può evitare tutto l'allenatore, ma credo che la società le sue responsabilità le ha prese.
Antonio, visto che poi insomma molti allenatori sono in attesa di capire il loro destino, ma anche il destino delle loro squadre, evidentemente anche nella lotta per non retrocedere, è chiaro insomma che sul futuro allenatore della Fiorentina intanto il primo target da raggiungere per i viola è quello di rimanere in Serie A, cosa non ancora scontata nonostante il pareggio con la Juventus. Però ti chiedo, è curioso che a poche giornate dal termine circoli non due o tre nomi bene o male assimilabili come età, come tipo di gioco, come filosofia. Cioè, qui siamo da un'idea Ranieri, quindi un normalizzatore, quindi una persona diciamo già affermata, no? Fatta e centrata.
Esperienza.
E poi si passa al De Zerbi di turno, passando per lo Juric di turno, la suggestione Gattuso. Però poi di questa squadra, tra quelli che con l'età ormai insomma iniziano ad avere un problema nel poter essere considerati parte di un progetto futuribile, a chi magari è giovane ma o è in scadenza o vuole andare via, cioè la Fiorentina, per consentire ad un allenatore ambizioso di dire sì con gioia a questo progetto, deve fare un mercato da 15 giocatori in entrata, sostanzialmente.
Come l'anno scorso, Francesco, quando la classifica oppure l'obiettivo era quello di essere a sinistra e puntare l'Europa League. Anche qui, mi sono espresso tempo fa, la Fiorentina a quanti punti è arrivata l'anno scorso dall'ultima che è andata in Europa League? Mi sembra il punteggio era meno 20, meno 22. E quindi quando devi cercare di confrontarti, cercare di arrivare a quel risultato, devi fare una squadra da Champions League per arrivare e sperare di poter lottare per l'Europa League, che era l'obiettivo primario, per ritornare in Europa, per pianificare i ricavi, lo stadio nuovo, che poi non so se le problematiche si sono state risolte, il centro sportivo c'è tutto, e quindi ovviamente l'Europa è quella che conta, anche se inizialmente quella che l'Europa League non ti dà, però insomma, e non c'è stata questa opportunità perché la squadra non è stata fatta per centrare un obiettivo, ovvio, e per lottare per non ritrovedere neanche quello, però ci sono state le situazioni contingenti, visto appunto la scelta iniziale di un allenatore, poi il presidente ha voluto mantenere Beppe Iachini, difficoltà di Prandelli che secondo me ha fatto bene, poi si è ritrovato in una situazione sua di stress, ma anche contingente a qualche problematica con alcuni giocatori, e questo ovviamente ha fatto il resto, e quindi c'è sofferenza, c'è problematiche. però insomma Iachini in questo sappiamo, l'ho sempre detto, è un allenatore che riesce a trovare gli equilibri giusti per poter portare la squadra nella salvezza, anche come dicevi tu non è ancora fatta, c'è uno scontro diretto secondo me importante, quello con il Cagliari, però insomma sono le basi, però credo che la Fiorentina sia già preparata, non so se lo farà il 20 di maggio, il 23 di maggio, io credo già a febbraio avrà pianificato qualcosa, se no si ritorna ai soliti errori che si fanno in questi termini, lo so che c'è il pensiero di non retrocedere, però credo che insomma le mani avanti l'avranno rimesse sicuramente per poter centrare un allenatore che spiazza, come dicevi tu, è uno di esperienza, di grande capacità di gestione organizzativa come Ranieri, a dei giovani che però si sono affermati, perché De Zerbi ormai è a certi livelli da anni, insomma Sassuolo l'ha fatto crescere, ha fatto crescere come risultati, ha fatto crescere tanti giocatori che hanno acquisito una valutazione importante, ha fatto vedere calcio vero, anche se in alcuni momenti diciamo non trova gli equilibri giusti, però può essere quell'allenatore che può dare a Firenze, e lo sappiamo noi che siamo di Firenze, il piacere di giocare a pallone, e Firenze già potrebbe avere ho già una prima idea, no? Partire già con il piede giusto. Gattuso sinceramente non lo so, però questi allenatori normali che dovranno pianificare una campagna acquisti che al netto di 5, 6, 7 giocatori, il resto 15 giocatori bisogna comprarli, e quei giocatori bisogna comprarli bene, ovviamente cercando anche di non andare oltre diciamo dei parametri economici, perché sennò si fa degli errori ancora una volta, e quindi ci vuole un grande dirigente che ovviamente Pradè non dovrebbe rimanere, però si parla sempre di un profilo di grande livello, ma sono quelli che poi ti fanno trainare, ti fanno sì che ti fanno portare, alzare l'asticella a livello qualitativo e mantenere dei conti. I grandi dirigenti sono quelli, d'altronde l'Atalanta è andata da scegliersi il direttore sportivo più forte c'è in circolazione, tra i più bravi in circolazione che è Sartori. Sartori non senti mai parlare un'intervista, non sentite mai Sartori parlare, eppure sta facendo, cioè è domenica alla trasmissione in cui partecipo io per cui lavoro, è venuto fuori il range dell'Atalanta negli ultimi 3 anni, plusvalenze incredibili, nonostante investimenti importanti, 25 Zapata, 18 Muriel, Miranchuk e quant'altro, però poi andiamo a vedere poi quelli che ha venduto, plusvalenze e risultati incredibili. Ora c'è una finale, può andare in Champions League, in questi anni, l'anno scorso è arrivata nei quarti, potrà arrivare anche oltre, quest'anno ha perso il Real Madrid e sappiamo insomma le situazioni. Quindi, e concludo, la Fiorentina penso e mi auguro abbia già diciamo apparecchiato, come si suol dire, in questi mesi per pianificare il prossimo anno, perché se dovesse farlo a maggio, non dico in ritardo, di più.
Non c'è dubbio, io sono un po' preoccupato in generale, lo sai perché? Perché poi alla fine non sono riuscito a capire quale sia il progetto della Fiorentina, è tutto
questo,
lì il discorso.
Questo è un problema serio, in effetti ancora sai si capisce poco, oddio, a volte sai si cerca di parlare poco, però abbiamo già hanno già pianificato quello che dovrebbe essere, e poi magari a fine del campionato, sì, sempre con l'asticella puntata a questa lotta per il retrocesso, però insomma... Vedo che problematiche vere fino a diciamo la vittoria con lo Spezia, il pareggio della Juventus sono, e anche la vittoria di Verona ha dato un'immagine un po' diversa, nel senso una certa tranquillità, e quindi credo che poi ci sono vari giocatori da ora c'è anche il fatto che Vlahovic non so se vuole rinnovare, se vuole andare
via, difficile.
Ecco, mi sono fatto anche di alcuni giocatori che non dico che non sposano il progetto, che hanno queste titubanze, queste incertezze, ecco, mi lascia dei dubbi, perché Vlahovic è lì, bisogna dare atto a Prandelli che ha fatto un lavoro straordinario, pane, panna, vino e vino, anche lui perché ha migliorato tutto, Vlahovic adesso è un giocatore che bisognava puntarci, e in Italia a volte sui giovani ci sta un minimo di non coraggio, di paura, di magari qualche imprevista, invece Vlahovic adesso è un attaccante che in effetti è richiesto da molte società, lo era richiesto anche prima anche all'estero, adesso credo sia per centravanti più bravi, perché è migliorato, andiamo a vedere proprio nelle prestazioni oltre al gol, è migliorato proprio nei tempi di gioco alla squadra, ha preso fiducia, autostima, ragazzi è un 2000, ecco perché si dice sempre bisogna aspettarli ragazzi giovani, farli giocare sì se sono bravi, però avere anche diciamo un attimino di attenzione nelle aspettative.
Antonio, ti saluto, visto che mai mancano insomma 90 minuti.
Devo correre voi? Io devo correre.
No, io no, io oggi
ho perduto a Baia oggi.
Invece io oggi sono dovuto far passo, perché il tempo non è dei migliori. Ho camminato però.
Vedi, dice, basta un po' di pioggia per fermare Niccolò Ceccarini, non serve poi quel grande sforzo, no? Basta un po' di meteo.
Io impazzivo quando giocavo con la pioggia, con la pioggerellina all'inglese diventavo matto.
Ecco, a proposito di imprevisti e di ostacoli, visto che mancano 90 minuti alla fine della regular season di Serie C, quanto sei fiducioso su un Bari che cancella tutte le scorie di quest'ultimo periodo?
L'ultima domanda è una pugnalata.
Lo so, Antonio. Lo so.
Va a correre, va, è meglio. Va a correre, fa finta non aver sentito nulla. Ciao, questo. Dice.
No, vi voglio bene. No, te l'hai detto bene. No, me l'aspettavo. Dimmi, finisci.
No, se a tuo avviso riuscirà a togliersi tutte le scorie accumulate negli ultimi due mesi e mezzo, se ti aspetti una post-season tale e quale alle ultime 15 giornate.
Guarda, nel calcio l'ho visto di tutti i colori, l'imprevedibilità, non c'è mai una logica, mi dico sempre io, però il Bari ultimamente è una squadra che può perdere anche un play-out, senza dove siamo arrivati a Bari, con l'ultima prestazione a Torre del Greco è stata di una pochezza incredibile, con l'allenatore Auteri che poi ha cercato di, diciamo, è andato sul precedente allenatore che era Massimo Carrera, dicendo che questa squadra 5-6 giocatori non stanno in piedi, la condizione fisica va migliorata, situazione che in effetti insomma hanno lasciato un po', sinceramente un po', non è uscito bene, poco elegante. Mm-hmm. È una squadra che io l'ho vista, l'ho seguita per tutto l'anno, ha fatto dei picchi di gioco importanti con Ateri, l'ha fatto con Carrera, ma poi delle ricadute repentine proprio per mancanza. Uno, di carattere, due, proprio di spirito di squadra. Giocatori che durante l'anno, a seconda dei momenti, hanno dichiarato, dice, noi ancora non siamo gruppo, abbiamo fatto squadra, e questo lascia. L'ultimo è stato proprio 3 domeniche fa ad Avellino, dopo una prestazione sconcertante. Il giocatore ha detto, dobbiamo lavorare 3 partite per diventare squadra. Questo è indice di una squadra, di un gruppo che non c'è mai stato. Poi nel calcio in un mese possono cambiare tante cose. Le disturbanze ci sono da parte mia, dell'ambiente, credo anche della società. Questo ribaltone di nuovo con Auteri, non lo so, può portare anche dei risultati. Qui Bari sono molto rassegnati, soprattutto poi oggi in Lega, non so, in questi giorni hanno ribadito che il presidente Ghirelli, il fatto delle multiproprietà, in cui chi ce l'ha la può tenere, chi ovviamente in questo caso vuole comprare un'altra squadra diventa difficile. Questo credo sia il primo tassello di una piccola riforma e mi auguro sia più ampia e ragionevole. Per quanto riguarda i Bari, ripeto, attualmente se domenica gioca col Bisceglie in casa, può anche non vincere, può anche finire un campionato, magari prepararsi per i rock, però attualmente può perdere con chiunque, e questa la dice lunga. Insomma, a essere a 30 punti alla Ternana, dopo che di una di tu non ne avevi 6, e questa la dice lunga di questa squadra, come è fragile, come non so come possa veramente ritornare ad essere, diciamo, continua, soprattutto 3 cose, cattiva, famosa cazzimma e terrore dentro. E se non c'è queste cose, detta anche queste cose, queste, diciamo, particolarità dette anche dai giocatori stessi, quindi la vedo veramente dura. Però, come ho detto all'inizio, il calcio le ho viste di cotte e di crude. L'imprevedibilità che c'è nel calcio non c'è, credo, in altri sport.
Scusa la pugnalata e buona corsa alla settimana prossima, sì. DJ.
Un'oretta grazie buona, DJ. Un'oretta fatta bene, mi raccomando.
Grazie.
Ciao Antonio.
Ciao, DJ. Ciao, ciao.